Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di come interpretare le notizie che ci arrivano dai giornali, dai social network, dagli amici e dai parenti. Siamo quotidianamente sommersi di notizie e opinioni diverse e sapete che in questo podcast cerchiamo di parlare solo di dati e argomenti comprovati, ma com'è possibile filtrare il flusso di notizie nella vita di tutti i giorni e come funziona il metodo scientifico? Oggi è il 4 dicembre 2020. Ciao Valeria.
Ciao.
Tu più di me immagino sarai tartassata da amici, parenti, conoscenti che ti chiedono ragguagli riguardo quello che leggono, sentono sui media, su internet. Sbaglio?
No, è vero.
C'è stata in questi mesi l'impressione che anche professionisti del settore scientifico non sapessero fare il loro lavoro, no? Virologi, medici, farmacisti, biologi, qualsiasi genere di scienziato e non, è andato in televisione, sui giornali, a dare una versione diversa rispetto a quella dei colleghi e a battibeccare. Ma immagino che tu sia d'accordo con me, il problema non sta nella scienza, ma in questi professionisti che, almeno in questo frangente, non si stanno comportando da scienziati, no? E spesso non parlano sulla base di dati, ma sulla base di sensazioni e facendo previsioni su eventi futuri dei quali non hanno alcun controllo. Però il metodo scientifico prevede l'incertezza, cioè prevede che una tesi che oggi diamo per assodata venga smentita o ampliata domani, come è successo quando la relatività di Einstein ha smentito, se così possiamo dire, la teoria della gravitazione di Newton. Questo però nel momento in cui arrivano nuove prove ottenute seguendo procedure che assicurano di escludere dall'equazione i pareri e i pregiudizi degli scienziati. Cioè il metodo scientifico serve proprio a filtrare l'opinione degli scienziati dalla realtà dei fatti, no? Dico male?
No, assolutamente. Quello che mi piace dire è che gli scienziati parlano coi dati, cioè quello che poi cerchiamo di fare in tutte le puntate di Paziente Zero, cioè quello su cui ci si deve basare sono dei dati riproducibili in laboratorio. Per questo ogni esperimento va fatto più volte in maniera controllata, quindi includiamo sempre un controllo positivo, un controllo negativo e devono essere pubblicati in modo tale da essere visibili a tutti e con tutte le informazioni perché chiunque possa riprodurre quell'esperimento e verificarlo autonomamente. Può succedere che dei dati vengano smentiti, quindi ci sono a volte pubblicazioni sullo stesso argomento che dicono uno all'opposto dell'altro e ulteriori esperimenti poi possono chiarire la vicenda, perché poi possono esserci delle minime variazioni tra un esperimento e l'altro che spiegano quella discrepanza, ma il fatto di essere in tanti scienziati a lavorare sullo stesso tema e poi con l'accumularsi degli anni, ad esempio avere più lavori a sostegno di una o dell'altra ipotesi, ci aiuterà poi a capire qual era quella corretta. Però in ogni caso, in entrambe le ipotesi bisogna avere dei dati a sostegno, quindi aver fatto degli esperimenti che la dimostrino o meno.
Ed è anche perché le cose evolvono nella ricerca, e non solo, che in ogni puntata diamo anche la data della messa in onda.
Assolutamente sì. Quindi ovviamente quello che, cioè se noi pensiamo a quello che sapevamo, facciamo un esempio accessibile a tutti, cioè c'è stato un grosso problema di comunicazione sulle mascherine, in parte per il fatto, per la disponibilità delle mascherine stesse all'inizio della pandemia, quindi non c'erano le mascherine per chi ne aveva più bisogno, che erano il personale ospedaliero. Oggi sono a disposizione e oggi abbiamo moltissimi dati in più anche sulle mascherine di tessuto, sul fatto che abbiano un'efficacia, che fino all'arrivo di questa pandemia non erano mai state utilizzate così su larga scala e quindi non c'erano dati a sostegno dell'efficacia. Ecco perché qualcuno sembra che abbia cambiato idea, ma in realtà è semplicemente che oggi abbiamo dei dati a sostegno che non avevamo 6 mesi fa.
Ora, non tutti possono leggere articoli scientifici riguardanti il Covid-19, anche solo per il semplice fatto che servono una certa esperienza e una certa cultura di settore per navigarli, cultura che tu, Valeria, hai sicuramente, ma che io non ho, come penso non abbiano molti dei nostri ascoltatori. Ma per il Covid-19, così come per tutte le altre notizie bombastiche che vengono rilanciate, ognuno di noi può provare a capire quanto verosimile sia una notizia, cioè c'è davvero qualcosa dietro il titolo oppure il giornalista ha preso un comunicato stampa, l'ha pubblicato con un titolo aggressivo per attirare visualizzazioni. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato una serie di suggerimenti che hanno proprio lo scopo di aiutare nel farsi strada in questo mare di notizie e vogliamo parlarne qui con voi. Uno dei suggerimenti è proprio questo, cioè non fermarsi ai titoli che sono scritti apposta per essere cliccati, leggere il testo completo dell'articolo e, una volta letto, verificare la fonte. Valeria, perché è importante scoprire da dove arriva la notizia? Qual è la fonte?
Beh, questo perché ormai con i social, ma vorrei dire anche con i giornali, con la carta stampata, ognuno può pubblicare qualsiasi cosa che appunto non è supportata dai dati, quindi posso leggere tutto, il contrario di tutto, per chi lo vado a cercare sul sito pippotopolino.com, piuttosto che da invece qualcuno che pubblica una notizia perché gli serve, perché gli è utile, perché ha un qualche ritorno economico o qualche interesse personale. Quindi verificare la fonte è veramente fondamentale.
Questo attacco a pippotopolino.com, che è la mia fonte di informazione preferita. E la fonte non basta, perché poi c'è chi l'ha scritto quell'articolo, è un ente affidabile, è un autore che ha credibilità e, come dicevi adesso, ci sono prove, dei dati riguardo quello che dice. E mi viene in mente, te ne parlavo l'altro giorno fuori onda, questo studio che è uscito nei primi di ottobre e che è rimbalzato sui giornali, in quali si diceva che in Italia, nei mesi in cui i teatri e i cinema sono rimasti aperti, si è registrato un solo caso positivo al Covid, contagiato durante gli spettacoli. E lo studio però è stato fatto dall'AGIS, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, e già qui ho nostalgia delle case di produzione di tabacco che fanno studi per dire quanto fanno bene le sigarette. Poi uno va a leggersi il comunicato stampa dell'AGIS, dove non c'è alcun link per alcun articolo scientifico, e si scopre che quell'unico caso è stato trovato attraverso Immuni, l'applicazione la cui efficacia è tutta da dimostrare e che non è assolutamente detto fosse installata sui telefoni delle 300.000 persone che AGIS utilizza come campione per il suo, apro le virgolette, studio. E non sto dicendo che teatri e cinema, che anch'io ho frequentato quest'estate, fossero un luogo pericoloso, fonte di contagio, ma non dico nemmeno il contrario, perché non ho una prova né per una tesi né per l'altra. Lo studio dell'AGIS non è un'analisi seria e quindi non mi dice nulla riguardo lo stato del contagio durante gli spettacoli. Un altro suggerimento dell'OMS è: stai attento ai tuoi pregiudizi, no? Quelli che in inglese si chiamano bias. Valeria, come può il pregiudizio di un ricercatore farlo cascare in errore?
Beh, questo vale per i ricercatori, ma vale per tutti noi. Cioè, se io sono convinta di i piselli sono buoni solo con la pancetta, vado a cercare tutte le ricette in cui ci sono i piselli con la pancetta. Cioè, questo è il confirmation bias. Cioè, tendo a voler trovare qualcosa che confermi l'idea che c'ho già nel cervello. E questo in parte lo facciamo anche i ricercatori, questo è vero, quindi vado a interpretare i dati che ottengo un po' appunto biased, quindi cercando di trovare la conferma a quello che io voglio trovare, ma non analizzandoli oggettivamente. E quindi magari non dando tanto peso a un controllo che non è esattamente come dovrebbe, e questo per fortuna in parte viene corretto nella fase di peer review degli articoli, perché appunto ci sono altri ricercatori che analizzano oggettivamente i dati e ti dicono: no, guarda che hai fatto quell'esperimento, lo stai interpretando in quel modo, ma in realtà potrebbe essere anche questa spiegazione ed è attualmente solo la tua convinzione che sostiene questa ipotesi. Però appunto è una cosa che facciamo tutti e che facciamo sempre, ed è anche poi un rischio con i social, ed è anche che poi ci mettono in una sorta di bolle in cui tendiamo a vedere solo la gente che la pensa come noi e poi da lì ci convinciamo a essere tantissimi quando magari siamo poi tre persone a pensarla così e non è assolutamente la cosa corretta.
E infine ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità: rivolgiti ai verificatori di fatti, no? Ai professionisti di fiducia che hanno il compito di accertare quello che viene scritto. Io non so quanti giornali italiani hanno dedicato dei fact checker alle notizie sul Covid che pubblicano, però so che il mio fact checker di fiducia sei tu. Tu invece hai enti, persone, associazioni?
Beh, sicuramente l'OMS forse a volte arriva un po' in ritardo su certe cose. Mi rendo conto che ci sia una burocrazia dietro che fa sì che su certe notizie che sono un po' di, o su certi dati che sono già un consenso nella comunità scientifica, arrivano un po' tardi a fare comunicati stampa. Però in generale, ad esempio, sto trovando molto affidabili questi rapporti dell'ECDC, che è lo European Center for Disease Control, in cui fanno questi monotematici, tipo l'ultimo l'abbiamo usato per parlare del rilascio dall'isolamento domiciliare nel caso di essere positivi al Covid, in cui citano veramente bene tutte le fonti e in cui analizzano oggettivamente quello che viene detto. E quindi riassumono un po' il tutto, perché poi è anche difficile basarsi su un solo studio per trarre conclusioni, invece in questi rapporti sono veramente riunite tutti i dati a disposizione, validi, diciamo. Dopodiché sui fact checker, o comunque ovviamente io cerco sempre di non basarmi mai su una fonte sola, quindi se leggo una notizia ovviamente cerco l'articolo scientifico alla base, perché come diciamo prima ho le competenze per andare a vedere direttamente quell'articolo, ma cerco anche di magari leggere l'opinione su quell'articolo di altri giornalisti o di gente valida del campo. L'abbiamo già detto altre volte, il New York Times, il The Guardian hanno all'interno delle loro redazioni dei giornalisti scientifici che fanno generalmente bene il loro lavoro, e quindi a volte vado a leggere l'articolo su quell'argomento del New York Times, del Guardian, per avere degli spunti e per magari poi trovare altre fonti su quell'argomento. In generale però è anche sbagliato dire ho un solo fact checker, cioè è sempre giusto avere più fonti ed è sempre giusto mettere in dubbio, cioè non credere ciecamente in quello che nessuno dice. Quindi anche se ascoltate sempre Paziente Zero e siete convinti che Paziente Zero sia la migliore fonte di informazione possibile, è sbagliato credere ciecamente in noi. E qua mi tiro la zappa sui piedi, ma il concetto è che è giusto avere più fonti e la pluralità dell'informazione ci aiuta a farci un'idea più oggettiva.
Grazie mille Valeria.
Grazie a te.
Potete seguirci su Twitter, siamo @paziente0pod, sempre su Twitter ci trovate come @valeriacagno e @lorenzopaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@paziente0.net o mandarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.